Gli argomenti non mancano, li affronteremo con il nostro editorialista di punta del lunedì, il direttore Paolo De Paola. Ciao direttore!
Ciao Alessandro, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Come stai direttore? Sei pronto alla settimana più calda dell'estate?
Sì, bollente sono.
E insomma ci sono anche tanti argomenti bollenti, caro
bollenti,
direttore.
Bollenti, sì, partiamo, si li hai un po' elencati
sì,
tu.
Partiamo velocemente dalle Olimpiadi che si sono chiuse e poi andiamo verso il calcio, il campionato Messi. Insomma è stata una bella Olimpiade per noi,
No, una bellissima Olimpiade, 40 medaglie. Sono contrario a questa classifica delle medaglie che prevalgono, diciamo, per quanto riguarda gli ori e non per il computo totale. Mi sembra una classificazione molto settoriale in cui si dà, come dire, un peso diverso tra l'oro, l'argento e il bronzo. È vero che è così, ma alla fine nel conteggio delle medaglie il movimento sportivo viene esaltato dal numero di medaglie che si vincono. Quindi l'Italia che si ritrova per esempio dietro Olanda, Francia e Germania, in effetti ha vinto più medaglie di queste tre nazioni. Quindi noi virtualmente, anzi per me lo siamo, siamo al settimo posto e non al decimo, come anche il Giappone è al quinto posto e non al terzo. Insomma è una classificazione che secondo me andrebbe un po' rivista, altrimenti è inutile che esaltiamo tutti o ci esaltiamo per la medaglia d'argento o per la medaglia di bronzo. Sono medaglie, i primi tre posti sono delle medaglie, devono avere più o meno un peso equipollente per quanto riguarda il conteggio. Poi certo c'è la differenziazione tra primo, secondo e terzo,
certo.
Però Olimpiadi fantastiche perché diciamo le più medagliate della storia delle Olimpiadi, insomma un bottino che ci ha sorpreso di giorno in giorno, sfavorite diciamo da un orario che chiaramente non permette un seguito eccellente, però ribadisco un grandissimo movimento sportivo italiano nell'anno insospettabile post pandemia o della pandemia che dura.
Sì, direttore, alla faccia anche di qualche collega che diceva che sarebbe stato un disastro la nostra Olimpiade.
No, ma che poi sempre qualche collega che va a mettere il dito sulla piaga secondo lui sugli sport di squadra, ma sì. Stiamo scherzando? Cioè innanzitutto già solo qualificarsi alle Olimpiadi è un qualcosa di eccezionale. Poi abbiamo comunque le squadre maggiori tutte nelle prime otto al mondo. Quindi per favore, cioè, se andiamo a voler, come dire, sottolineare che siamo stati migliori negli individuali che nelle squadre, non è assolutamente vero. Perché arrivare nei quarti di pallanuoto, di basket, certo, di pallavolo, vuol dire far tantissimo, non tanto, tantissimo. Poi devo dire insuperabili, cioè ci siamo riscoperti il paese degli sprinter, insomma con gli ori nella gara regina dell'atletica, ma anche dello sport in generale, dei 100 metri piani e anche nella staffetta 4%, complimenti assoluti. Io sinceramente ho pianto, letteralmente pianto.
Vero.
Sia per Jacobs sia per la 4%, cioè è un'emozione troppo forte per chi ama lo sport.
E qui caro direttore mi dai un assist, ovviamente il direttore è a disposizione per i vostri messaggi, salutiamo in cabina di regia anche il capitano comandante Giorgio Sorani. Insomma ieri
andiamo su Messi
caro direttore me l'hai proprio servita sul piatto d'argento, le lacrime di Messi, tante polemiche su queste lacrime.
Guarda, io mi schiero, lo sai Alessandro, che non sono abituato a essere ecumenico, quindi mi schiero e sono contro Messi, lo dico sinceramente. Credo che comunque, è chiaro che diciamo non siamo degli automi, anche ad altissimi livelli non possiamo pretendere, come dire, di essere un po' rigidi, però io ribadisco, determinate emozioni vanno anche parametrate con il contesto, cioè con la società in cui vivi e con l'esperienza che trasmetti non solo ai tifosi, ma la gente in generale. C'è gente che piange per altre ragioni, cioè ti posso enumerare almeno 100.000 ragioni più serie per piangere e non per una commozione del genere che può comunque essere contenuta nel privato. Hai avuto la tua storia con il Barcellona, potevi continuare ad averla se ti fossi adattato a un regime economico più basso. Hai voluto più soldi e sei andato al Paris Saint-Germain, adesso non piangere.
Però diciamo, io la penso molto come te direttore su questo aspetto, però magari mi voglio mettere anche nei panni di Messi che è cresciuto, no? Lì al Barcellona e un po' di emozione sicuramente l'ha provata. Cioè sono lacrime che si potevano evitare, sono d'accordo, però capisco dal punto di vista umano, no? Tu vedi una grande parte della vita che stai abbandonando.
Sì, è verissimo, però io dico, quando ti vengono in mente certe cose, no? In questo momento tu sei egoista, cioè stai pensando esattamente a te stesso. Se ti parametri un attimo, è chiaro che a questo punto nessuno dovrebbe piangere per i mali che ci sono nel mondo.
No, certo.
Ma
certo.
Tu in assoluto stai andando a guadagnare ancora una caterva di soldi, 40 milioni all'anno, abbandonando un club e diciamo motivi per piangere. E non ti sono consentiti, ma fino a un certo punto, lo dico sinceramente, cioè c'è, come dire, un contesto nel quale tu sei inserito che ti impedisce anche di dar sfogo a queste legittime emozioni. Le puoi contenere nel tuo privato, ma in pubblico secondo me ci vorrebbe un po' di attenzione, anche forzata, disciplina, rispetto per gli altri, per cui magari anche se ti vengono, in qualche modo ti contieni, non le lasci andare, perché si possono non lasciare andare le lacrime.
Volendo, sì. Direttore, sbarca a Parigi Leo Messi, anche lei ha detto una piccola bugia ieri, no? Ha detto, ma non so dove andrò, lui sa benissimo che va al Paris Saint-Germain. Ma questa squadra è straobbligata a vincere tutto adesso?
No, ma adesso facciamo i complimenti al signor Čeferin per una volta. Cioè, adesso facciamo i complimenti a Čeferin e al suo sodale Al-Khelaifi, no? L'ha voluto anche come vicepresidente dell'UEFA. E questo è il calcio del popolo, no? Cioè, elenchiamo un attimo, enumera lì i giocatori più in vista. Neymar, Messi, Mbappé, Ramos, Verratti,
Hakimi.
Cioè, è una cosa spaziale, mai vista, altro che Galacticos del Real Madrid. Questa non si è mai vista una squadra così forte. Allora io dico, è questo appunto il calcio? Allora io ribadisco a tutti gli scettici, è stato sbagliato pensare a una Superlega lanciata in quel modo, ma a parte i tribunali che hanno dato ragione a coloro che volevano in qualche modo cercare una soluzione diversa, la Superlega, cari scienziati, serviva soltanto per tenere a bada questi tre mostri che hanno soldi appalati aprendo il rubinetto del petrolio o aprendo il rubinetto di altre capacità economiche dei propri paesi,
certo,
che sono il City, il Paris Saint-Germain e il Chelsea.
Il Chelsea.
Allora, un modo per frenare questi tre era proprio farli entrare, simile, non voglio parlare di NBA, farli entrare in un contesto in cui ci sono delle regole anche per i ricconi, per i super ricchi, ma lasciarli lì a briglia sciolta vuol dire appunto creare un gap che prendono tutti i giocatori a parametro zero e poi li inondano di soldi. Chiaramente tutti quanti vanno lì, e questo è quello che è sbagliato nel mondo del calcio, però non lo si vuol capire.
Come la vedi però messo in campo, direttore del Paris Saint-Germain? Perché poi non è la PlayStation, eh?
No, non è la PlayStation, per fortuna. Per fortuna, come dire, il senso tattico delle squadre sta prendendo il sopravvento sulle qualità dei singoli giocatori. È vero che a parità di collocazione tattica e di impegno tattico, poi la differenza la fa la qualità, però tu devi mettere in campo una squadra che abbia, come dire, dei crismi tattici minimali. E siccome questi crismi tattici minimali sono cresciuti per tutti, cioè l'asticella da un punto di vista tattico è cresciuta per tutti, il calcio italiano fa scuola su questo, non solo perché abbiamo vinto gli europei dando uno schiaffo a tutti gli scettici sul nostro calcio, ma perché comunque tu devi confrontarti col collettivo, cioè il collettivo alla fine è superiore anche alle singole qualità tecniche. Se però tu fai crescere il collettivo da un punto di vista di gioco, poi le qualità tecniche ti fanno fare la differenza. Il Paris Saint-Germain è ancora lontano da questa condizione.
Sì, condivido assolutamente. Allora, c'è un audio sulle Olimpiadi, poi veniamo al calcio di casa nostra, perché delle indicazioni da queste primissime amichevoli sono arrivate. Prego, Giorgio.
Buongiorno a tutti grandissimi, sono Mauro da Conegliano.
Ciao Mauro.
Da quello che so io, la carta olimpica e le regole olimpiche non prevedono classifiche per nazioni. Un forte abbraccio.
Ciao Mauro.
Buona giornata.
Che era il ragionamento che facevi prima, no, direttore?
Sì, sì, no, ma è vero questo. Cioè, non, nel regolamento è previsto, diciamo, che ci sia un peso per gli ori, ma io lo contesto. Cioè, sto solo dicendo che praticamente il numero delle medaglie deve avere più valore rispetto alla qualità del singolo metallo, quindi non contesto un regolamento, dico soltanto che secondo me, come tante cose sono state cambiate, anche questa potrebbe essere cambiata. E io lo dico condivido, perché sono stato tanti anni nella storia, nella Gazzetta dello Sport, e so come vengono fatte le classifiche, che seguono appunto un regolamento.
Sì, sì, io sono assolutamente d'accordo. Allora, direttore, calciomercato in Italia, si comincerà a muovere qualcosa? Perché qua le uniche cose che si muovono sono le cessioni dell'Inter, mi pare.
Allora, qua è un altro bel discorso. Allora, io, come dire, ho sentito anche le critiche per quanto riguarda il Gamper, però ecco, andrei a guardare un pochettino quello che avviene anche in casa di altri. Cioè, sì. Ma lo dico, devo dire la verità, per coerenza, perché ho letto anche, come dire, commenti di altri colleghi che solitamente sono pagati e hanno una coerenza nel loro giudizio. Faccio l'esempio anche di Biasin, per esempio, che segue l'Inter, in cui dicono chiaramente che se comunque si esalta un Milan che riesce a cedere Donnarumma, Çalhanoğlu, riesce a costruire altri giocatori, e quindi si esalta un Maldini che non cede al braccio di ferro di un procuratore, così è vero. Dall'altra parte, in qualche modo, bisogna avere attenzione per una società che fa entrare 180 milioni,
certo,
180,
certo.
200 milioni. Quindi io dico, chapeau, quante volte ci siamo detti, però a 110 milioni, a 120 milioni non si può resistere, bisogna vendere. Ed è verissimo. Cioè, ti arriva l'offerta di 115 milioni, devi vendere Lukaku. Ti devi domandare soltanto perché un Chelsea deve avere 115 milioni e non gli altri hanno la stessa possibilità, e perché in qualche modo questo libero mercato non venga in qualche modo non condizionato ma governato da alcune regole che riguardino non solo gli ingaggi dei giocatori, non solo gli acquisti, ma anche i procuratori. Ecco, tutto questo è talmente libero da farti venire il sospetto che poi si avvantaggino coloro che attraverso, come dire, il raggiro del financial fair play fanno entrare i soldi con dei contratti di sponsorizzazione definiti fasulli ufficialmente, per poter poi aggirare queste regole. Ecco, io, queste sono le domande. Per cui io dico, Milan e Inter secondo me stanno facendo bene, si stanno muovendo con passi giusti, dopodiché vorrei sempre più vedere un calcio italiano appetibile da un punto di vista finanziario. Finché non si hanno di proprietà gli stadi o anche altre proprietà immobiliari che diventino appetibili come lo sono in Inghilterra, e noi saremo sempre un po' indietro e dovremo fare i conti con la crisi.
Assolutamente sì. La Juventus ieri a Barcellona, diciamo la prima Juventus di Allegri, risultato tutto sommato bugiardo, perché la Juve comunque ha avuto anche, bravo, tante occasioni nel primo tempo. Secondo te, direttore, si vede già la mano di Allegri?
Secondo me sì, e come? Io ho sempre un po' di tenuto il chiodo fisso per Rugani, scusate, ma a me è proprio un giocatore che non piace, non riesco a capire come è veramente quello che mi sembra più scarso nella rosa in assoluto, e soprattutto in un ruolo cruciale, quello come quello di difensore centrale. Ma a parte questa mia divagazione, questa mia in qualche modo ossessione, devo dire che la Juventus ha tirato in porta, ha fatto vedere qualcosa. Ramsey, giustamente, come ha detto lo stesso Allegri, si è mosso abbastanza bene davanti alla difesa. Si aspetta ancora Dybala, che non si è visto. Sono stati cambiati un pochettino tutti i giocatori, ma devo dire che nel primo tempo qualche cosa si è visto. Aggiungiamo anche un'altra considerazione: i giocatori per un anno non ci hanno capito nulla, non ci hanno capito nulla. Tu improvvisamente stai cercando, come dire, di far quadrare i conti con quasi con gli stessi giocatori, ma dandogli delle disposizioni tattiche precise, Bernardeschi per esempio a sinistra, insomma un Ramsey davanti alla difesa, un attacco ancora da ritrovare. Devo dire, qualche cosa di buono l'ho visto. Ho visto qualche pecca, un po' qualche lentezza nella fase difensiva e nel lasciare troppo liberi sugli 1-2 quelli del Barcellona, che comunque sono più avanti in preparazione, si vede anche più svelti, proprio più reattivi. Però io non sono, diciamo, negativo. Ci sono stati degli sprazzi di gioco e delle cose che hanno fatto vedere un pochettino la mano di Allegri. Bisogna avere soltanto un po' di pazienza, anche se lo stesso allenatore ha detto che lui vuole essere pronto per il 22 indipendentemente da quello che arriva dal mercato.
Ecco, hai ragione. Ma proprio sul mercato, non ti sorprende un po' il fatto che la Juventus sulla questione Locatelli ad oggi non abbia di fatto un piano B concreto?
Tu ne sei sicuro?
Oggi io non lo so. È il 9 agosto, però.
No, lo so, ma io non ne sono così sicuro. A parte il fatto che credo che lo abbia manifestato e noi non sappiamo con quali parole allo stesso Sassuolo, nel senso che evidentemente ci sono delle fasi di assestamento per cui alcune trattative possono avere un momento, come dire, di riflessione. Alla fine io credo che poi Locatelli arriverà, come probabilmente potrà arrivare anche Pjanic. Non sarei ancora soddisfatto, devo dirti la verità, se dovessero arrivare solo questi due, o ancora a maggior ragione se dovesse arrivare solo Pjanic.
Sì.
C'è bisogno di altro a centrocampo. Ramsey è una soluzione, ma ce ne vogliono altre, in attesa anche di un Arthur che spero recuperi bene in fretta da quel infortunio. A proposito, su Arthur abbiamo visto che cosa gli è stato tolto dalla gamba, una cosa mostruosa, veramente pazzesca, e come ha potuto giocare uno che ha, secondo me, delle eccellenti qualità tecniche che non ha potuto mettere al servizio della Juventus, quindi ne vedremo anche su quel punto di vista. Però io ribadisco, non mi fascerei troppo la testa fossi un tifoso della Juventus e non andrei subito a criticare, perché innanzitutto questa squadra va costruita, non è che va in qualche modo aggiustata qui o lì, non c'è stata per tutto l'anno scorso. La Juventus ha cambiato 38 formazioni su 38 e quindi ha bisogno di trovare finalmente, dopo un anno buio, un assetto tattico nuovo.
Invece mi incuriosiscono, almeno personalmente, le due romane, perché ancora, caro direttore, io non riesco a dargli un volto ben preciso.
Allora, innanzitutto la grande sorpresa anche mia, e spero che si riesca a rimediare, è la sorta di, possiamo dirlo, insurrezione all'interno della Lazio. Io questa non me l'aspettavo. Cioè, ci sono delle insofferenze che trapelano nei confronti di Sarri. E allora io dico, se, come dire, le insofferenze trapelano in un grande club come il Chelsea, in un grande club come la Juventus, e poi ti ritrovi con le stesse insofferenze anche nella Lazio, con tutto il rispetto per la Lazio, vuol dire che probabilmente qualche domanda anche tu, Sarri, te la devi porre.
Frecciatina al comandante, direttore, questa.
Io mi domando, ma lasciamo stare il caso Correa e Luis Alberto, che sono, come dire, un pochettino nervosi entrambi, e quindi ci può essere qualche problema. Però mi parlano di giocatori un po' insofferenti ai carichi di lavoro, insofferenti alle disposizioni tattiche, perché il gioco di Inzaghi era un gioco fatto un pochettino più al risparmio e poi alla ripartenza. Invece Sarri lo sappiamo tutti come vuole giocare. Però se ha delle difficoltà nella Lazio, vuol dire che qualche domanda sarà da fare pure lui. E dall'altra parte, sinceramente, se la Roma perde anche Dzeko, non hai preso Sciaca, perdi Dzeko, si parla di un'ipotesi Gardi, non lo so, ma mi sembra che i cambiamenti sono un po' troppi rispetto alle premesse. Io dicevo sempre, attenzione, che Mourinho non sia fumo negli occhi, che Mourinho sia una porta che apre su un mercato che ci deve essere sulla Roma, ma finora io non lo vedo tutto questo mercato, anzi vedo un buco clamoroso a centrocampo e, se dovesse andare via Dzeko, anche enorme in attacco.
Di Dzeko ne parleremo tra poco, dopo la pausa, con i nostri colleghi di Tutto Mercato Web. Però le ultime notizie, direttore, danno praticamente Dzeko fatta all'Inter. Si stanno aggiustando gli ultimi dettagli, ma pare che la trattativa questa volta sia assolutamente fatta.
Questo, diciamo, è, secondo me, un buon colpo. Non surroga del tutto l'uscita di Lukaku, però è un buon colpo per l'Inter, perché la caratteristica di Dzeko è comunque in linea, non con la prepotenza e la preponderanza di Lukaku, ma almeno come boa, un centravanti che sicuramente può portare avanti la squadra e far bene per il gioco di Inzaghi. Ma mi domando, alla Roma che succede? Ribadisco, un centrocampo contato come numeri anche a causa di alcuni infortuni, e un attacco che sinceramente a questo punto rappresenta il vero punto di domanda. E devo dire che Mourinho si sta sbattendo, sta avendo anche, come dire, un certo seguito, e lo ha, perché ha un grande credito ovunque dovesse andare, ovunque sia andato. Però diciamo, non basta mettere a posto o far quadrare, come cerca di far quadrare soprattutto la difesa, perché Mourinho basa soprattutto su un meccanismo eccellente della difesa, diciamo, tutta la costruzione della squadra, come tutti i grandi allenatori fanno. Però diciamo, dalla cintola in su c'è qualche cosa per cui preoccuparsi alla Roma.
Ti saluto, direttore, con una provocazione dopo questa bellissima chiacchierata. Ma se io dico che ad oggi, 9 agosto, l'Atalanta è la vera favorita dello scudetto, è soltanto una provocazione o c'è qualcosa?
No, hai ragione, però devo dirti una cosa. Io mi aspetto di più dall'Atalanta, cioè ti spiego, non voglio sembrare presuntuoso, ma le grandi squadre, facciamo le grandi favole del passato, non si sono limitate a 3 qualificazioni di seguito in Champions o alla, come dire, al quarto posto o a battere delle grandi o fare belle figure in Europa. Le grandi favole del passato vincevano lo scudetto, arrivavano in finale di Champions, vincevano la Coppa delle Coppe. Mi sto riferendo in questo excursus all'ultima grande favola che è stata quella della Sampdoria. Sì. Allora io dico, noi evidentemente abbiamo abbassato un pochettino il nostro livello di aspettativa. E l'Atalanta mi va bene, ma l'Atalanta non ha mai mostrato quella continuità per cui, tanto è vero che anche adesso, un pochettino per alcune vendite, Romero soprattutto, ma anche altri giocatori, addirittura arrivano a contestare il presidente. Questo mi sembra assolutamente eccessivo, perché la formula Atalanta è una formula invidiabile. Però alla fine dei conti, ecco, io dico, le favole devono concretizzarsi, come per tutti gli sport, in un qualche cosa che vinci, che porti a casa. Non è che puoi portare a casa soltanto i piazzamenti e il bel gioco, perché poi rimane fine a se stesso. Per carità, ci rimarrà e ci rimane negli occhi per sempre questa Atalanta di Gasperini. Però è anche vero che, appunto, ribadisco, le grandi favole del passato poi concretizzavano in successi sonanti, e l'Atalanta successi sonanti non ne ha fatti.
Certo che...
Quindi, rimango scettico anche per lo scudetto.
E poi chiudiamo davvero l'operazione Romero, se la andiamo a vedere come nasce e come finisce, è clamorosa. Cioè, l'anno scorso la Juventus preferisce Té Demiral rispetto a Romero, poi Romero va all'Atalanta e Paratici lo ricompra a 50 milioni. C'è qualcosa che non torna in tutto questo, eh?
E non torna in tutto questo e questo è stato un grande cruccio, perché ribadisco, dalle dichiarazioni, perché lo si poteva fare anche quest'anno, poi la Juventus è stata un po' lenta su questo aspetto, ma dalle dichiarazioni di Allegri di inizio stagione, la prima conferenza stampa, Allegri ha stabilito dei ruoli ben precisi che riguardano anche il futuro assetto della difesa, che per lui è fondamentale, e riguardano anche i ruoli di Chiellini e Bonucci. Esatto. Poi, per carità, qualunque chiacchiera fuori posto su Chiellini è stata spenta da questo rinnovo di 2 anni e va benissimo. Bonucci in qualche modo ha dovuto incassare questa presa di posizione per il vice capitano, l'investitura di Dybala, va benissimo. Ma è chiaro che lì c'è un problema che si concretizzerà soprattutto, se non quest'anno, almeno l'anno prossimo. E lo si è visto anche in questa prima uscita, sì, del Gamba, sì, che comunque, sì, i due centrali della Juventus devono essere due mamma santissima, scusate il paragone sbagliato, ecco, due giocatori, ecco, lo cancello, perdonatemi, due giocatori eccellenti. Due giocatori eccellenti che possano trascinare la squadra. Ecco, io non li vedo ancora, cioè De Ligt deve ancora crescere e le critiche che gli ha fatto Van Basten sono sacrosante. Lui non è ancora un leader, non è ancora uno sicuro nel portare avanti e dettare i tempi, quindi ha sempre bisogno di qualcuno a fianco. Se gli metti a fianco qualcuno che ha meno personalità di lui, la difesa va in bambola. Per questo dico, la Juventus in questo momento non può fare a meno della coppia Chiellini-Bonucci, ma non possono durare in eterno questi due. Per cui l'errore attorno a Romero è stato clamoroso, clamoroso.
Assolutamente,
avevi,
sì,
mano,
assolutamente,
avevi in mano, sì, Romero, che ha grandissima personalità, e De Ligt. Fai la coppia centrale e va benissimo.
Nei prossimi anni. Direttore, è sempre un grande piacere, un abbraccio a Paolo De Paola.
Il piacere per me e per tutti voi che lavorate in questo calcio afoso, quindi
grazie,
vi sono,
direttore,
vicino, e ci sentiamo presto.
Grazie,
un
grazie al caro direttore Paolo De Paola.